Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia
come fossimo davanti a una birra.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Ciao, questa è la puntata 224 del Pointer Podcast. Io sono Luca e con me stasera ci sono Alessandro e Eugenio. Ciao.
Ciao Luca.
Ciao. Risiamo tutti insieme.
Strano ma vero, siamo tutti insieme. Dopo non so quante puntate, possiamo fare un rapido calcolo.
Tantissime.
Se volete, se proprio... In realtà...
Siamo curiosi.
Abbastanza, sì, in effetti. No, scusate, 31 agosto, 26 settembre, quasi un mese, ma... Tre puntate, questa è la quarta, considerando che una l'abbiamo
registrata. Come fai a sapere così velocemente quando è stata l'ultima volta?
Il nostro sito, che ti ricordo, è pointerpodcast.it.
Ah, grazie Luca.
E abbiamo anche un gruppo Telegram.
No, davvero, e cosa c'è in questo gruppo Telegram?
Sono discussioni interessanti su argomenti vari, non solo relativi al podcast.
E come si chiama? L'ultima volta che l'ho aperto c'era un video di Fabio De Luigi, non so se la cosa...
Ah sì, ho visto.
Ah sì. Pointer Chat, lo trovate su Telegram.
Ok.
Telegram, che tra l'altro, piccolo follow up, sta un attimino cambiando le sue politiche dopo quello che è successo a Pavel Durov in Francia. Sono cambiate un po' le politiche di Telegram, e a quanto pare la polizia francese, come diceva anche Alessandro, è stata piuttosto convincente, perché Telegram si sta ora aprendo di più al controllo di persone che utilizzano la piattaforma nel modo sbagliato, diciamo, senza seguire quelle che sono le regole. Ci fa piacere anche... No, volevo soltanto aggiungere una cosa. Secondo me è utile questa cosa, perché Telegram, io quando è successa la cosa di Durov, leggevo tanti messaggi su Facebook di persone che odiavano proprio Telegram per il fatto che era piena di gente che chiaramente la usava per scopi non proprio nobili, in qualche modo, diciamo così. Mm-hmm. E quindi c'era tutta questa orda di gente che insultava e era contenta dell'arresto di Pavel Durov. Mm-hmm. E quindi magari riesci in questo modo a... migliorare un po' l'opinione che hanno le persone, diciamo, comuni, che non sono troppo utilizzatrici di Telegram.
No, sì, io parlavo con una mia amica qualche anno fa, era venuto fuori che usavo Telegram e rimase un po' colpita dal fatto che usassi Telegram. Evidentemente lei lo vedeva come una piattaforma, infatti molto affine a quello che pensano le persone che stavano scrivendo quelle robe su Facebook, ovvero che piattaforma brutta dove le persone ti scrivono per chiederti cose brutte. Però quello che volevo dire è che nell'ultima settimana sono ascoltato qualche, diciamo, podcast, cose varie riguardo all'accaduto su Pavel Durov, e spesso quello che si raccontava è che comunque facendo un overview sulla sua vita è che ha avuto sempre un atteggiamento molto libero rispetto alla possibilità di espressione, no? Quindi, diciamo, riguardato in questo contesto, la libertà che probabilmente hai anche lasciava su Telegram era molto coerente rispetto alla sua visione in generale, che poi chiaramente in questi casi poi è difficile tracciare la linea di confine tra del legale e dell'illegale in qualche modo. Però ci sono esempi in cui Telegram viene utilizzato in modo positivo in contesti dove magari non permettono facilmente la comunicazione delle persone, che magari sono quelle che vengono afflitte da qualche tipo di situazione, ecco, ok, diciamo.
Sì, non so poi questi cambiamenti quanto effettivamente andranno ad avere un impatto sulle persone che magari poi utilizzano Telegram nel modo corretto e quanto invece andranno soltanto a bloccare l'uso errato, perché poi alla fine si fa presto a dire ok, questa persona secondo noi magari sta usando Telegram nel modo sbagliato e quindi siamo costretti a dare i dati alla polizia. Quindi lì poi è un po' dall'essere una piattaforma completamente privata, tra molte virgolette, e che permetteva un po' un utilizzo di questo tipo in cui non ti piegavi a dare dati per esempio alle forze dell'ordine, sei diventato comunque una piattaforma che fa un qualcosa di molto diverso da quello che faceva prima, e secondo me alla fine c'è sempre un po' questo rischio anche di fornire più dati di quanto dovresti.
Questo è vero, vedremo come andrà, ma secondo me non cambierà molto fortissimo Telegram, poi magari mi sbaglio, nel senso che non penso che da oggi a domani tutti i vari gruppi moriranno, non troverai più le serie TV da scaricare, probabilmente gruppi particolarmente sotto i riflettori verranno chiusi più facilmente, però tutto il resto secondo me rimarrà più o meno così. E da una parte spero, da una parte lo spero, vediamo.
Cioè abbiamo, sì, oltre a questo su Telegram che in realtà è stato improvvisato, un altro follow up che riguarda un'app che ci aveva menzionato Eugenio qualche puntata fa, poi anche Alessandro ha iniziato a utilizzarla, io no. Fatemi.
Non ancora,
ma probabilmente no, guarda, voglio sentire prima la vostra opinione, se la state ancora usando, quanto la state usando, se ha migliorato le vostre vite, in che modo le ha migliorate. Se posso, faccio una previsione: Alessandro ha smesso di usarla.
Guarda, ti dirò,
scusa,
vai,
l'hai fatto davvero? Perché io ho smesso.
Ok,
io ho smesso di usarla, okay. E tra l'altro nel momento in cui ho annullato l'abbonamento mi ha crashato l'applicazione, non riesco più a aprirla, dovrei disinstallarla e ristallarla, ma...
Allora, diciamo che cos'è questa applicazione. È un'applicazione che si chiama Rise Sleep, che ci sponsorizza questa puntata, non è vero purtroppo, ma ogni tanto magari qualcuno ci potrebbe pensare a sponsorizzarci, dove sostanzialmente ti tiene traccia del tuo ciclo di sonno, ma a differenza di quello che ti fa magari l'Apple Watch o applicazioni simili, ti fa una, diciamo, ti vorrebbe dare una direzione di ciclo di sonno stimando quante ore per te, persona specifica, sono necessarie perché tu ti riposi effettivamente. Quindi quello che succede è che tu entri in applicazione, ti prende dati che aveva l'Apple Watch, l'iPhone nel periodo, negli ultimi 2-3 mesi, non mi ricordo, una cosa del genere, e ti stabilisce quanto tu dovresti dormire per sentirti effettivamente carico tutti i giorni. E questo range nella forbice che varia da 7 a 9 ore, credo, una cosa del genere, non mi ricordo bene, e ti seleziona uno di questi, una certa... numero di ore adatto per te. Nel mio caso selezionò 8 ore e mezzo, e quando lo selezionò dissi: cavolo, è tantissimo, perché 8 ore e mezzo, cioè
non le dormi mai,
esatto, no? Diciamo, di solito uno fa 7 ore, no? Ok. E quindi niente, quello che succede una volta fatto questo setup iniziale, ti dice quante ore hai di debito di sonno. Quindi tiene traccia di giorno per giorno di quante ore sei in debito, cercando di darti indicazioni per rientrare, per recuperare questo debito. E la cosa interessante è che a un certo punto ti dice quando tu dovresti avere picchi di energia durante il giorno. E quello che succedeva nel mio caso è che avevo una sorta di picco negativo, tipo verso le 2 del giorno, quindi dove in teoria sarei in stato comatoso, e per risalire verso le 6, 6 e mezzo la sera. Quindi ripartire ok, questa è una cosa, non so, bella, brutta, strana. Ok, servirebbero un po' di campioni di persone per capire se lo dice a tutti. Ok. Però qual è il problema? È che, come dire, mi sono impegnato per 2 settimane di cercare di farmi dire bravo dall'applicazione, perché quando risolvi le ore di debito di sonno che hai accumulato, l'applicazione dice: yeah, stai andando benissimo, il tuo potenziale energetico è del 90%. E questa cosa qui non so come interpretarla, no? Perché o incominci a affidarti tantissimo a questa cosa e ti fai condizionare, quindi la domanda è: tu effettivamente sei riposato o ti stai facendo convincere dall'applicazione che ti sei riposato in qualche modo? Non lo so. Questa è un po' la domanda che mi è rimasta in sospeso, e quindi voglio chiedere a te quanto ti ha settato come dormita minima? Cioè come orario?
A me mi ha dato una cosa, ma adesso non me lo ricordo, però tipo 6 ore e 50, una cosa del genere mi ha dato.
Ah, cavolo! Wow.
Però a me mi aveva preso gli ultimi 3 anni, tipo di 3-4 anni di dati, quindi forse boh, ha fatto una stima diversa forse, però questa cosa qui a me mi ha portato dal giorno zero a dire vabbè, non la guardo, perché tanto 6 ore e 3 quarti mediamente e
Ti
dormo
vedo.
sempre. Poi se c'è una volta che dormo di meno, c'è poi la volta che dormo molto di più e quindi mediamente sto sempre, cioè avevo tipo 2 ore di debito di sonno, non è che... I picchi della giornata di energia e di discesa ho gli stessi tuoi, però non è che potevo fare nulla. Ho provato a vedere se mi diceva qualcosa per spostarli, migliorare qualcosa. Mi diceva semplicemente il tuo picco di energia è dalla mattina fino alle 2 e poi dalle 6:30 fino alle 10:30. Tipo, e vabbè, ok, una volta che lo so, a posto, fatta.
Come li
Esatto,
calcola,
infatti. Boh,
scusate, questi picchi?
non l'ho capito.
non lo so. Cioè, l'applicazione sembra fatta talmente bene per cui incomincia a darsi anche autorevolezza rispetto a quello che ti dice in qualche modo, no? Sembra che ti puoi fidare. Il problema è che, come dicevo, io mi piacerebbe spostarmi questi picchi, no? Cioè, incominciarmi a fare un training per spostarmi i picchi, ma soprattutto magari se mi
Bravo.
dici che devo dormire 8 ore e mezzo, che sono tantissime, io vorrei capire. C'è un modo per ridurre queste ore di sonno necessarie in qualche modo? Boh.
Oppure mi dici, vai a dormire anziché a mezzanotte, se vai a dormire alle 10, il picco ce l'avrai che inizia alle 4, magari. E
Esatto,
invece no, non ti diceva nulla. Infatti, boh.
Sì, no, ti dice, ecco, in questo range anche della melatonina naturale che uno produce, ti dice quando la produci e quindi, diciamo, dovresti cavalcare quell'onda lì per addormentarti. Tipo, a me veniva tra le 10:30 e tra le 10 e le 11, credo. Quindi in quell'ora lì, secondo lui, dovevo dormire.
Però ti posso dire, su alcune cose non c'era torto, poi, cioè, tipo, anche a me mi diceva che l'orario buono per dormire erano tipo le 10:30, e effettivamente se io mi mettessi sul letto alle 10:30, la botta di sonno mi arriva. Il problema è che se poi perdo quel quarto d'ora, che probabilmente è quando non sto più in quella zona, e allora a quel punto ciao, se ne riparla dopo qualche ora. Quindi ho anche i picchi di energia e di stanchezza. Effettivamente arrivavano più o meno quando diceva lui, anche se poi io non ero così influenzato da quella roba. Quindi secondo me non era sbagliato, è che non trovo l'utilità fondamentalmente. Ok, lo so, grazie. Ora continuo da solo.
Sì. Però ecco, lo sai cosa? Quando me l'hai detta di scaricarla, cioè che la stavi usando, mi interessava scaricarla perché c'è stato tipo qualche mese fa che mi ero imposto ad andare a letto presto, tipo 10:30 massimo, una cosa di questo tipo. E effettivamente mi ero reso conto che dopo una settimanetta che facevo in questo modo, quindi poi mi svegliavo la mattina alle 7, tranquillo, tutto il resto, mi sentivo meglio. Però la domanda è, cioè, questo ritmo lo puoi mantenere oggettivamente quando hai una routine stabile. Però nel momento in cui quella sera esci, no, banalmente, o la sera dopo c'è da fare una cosa, c'hai delle scadenze e il resto, è difficile che tu riesca a mantenerti che alle 10:30 ti metti a letto. Cioè, quindi in realtà
Credo
non lo so
sia solo una
come.
questione d'abitudine, secondo me, perché se anziché andare a letto alle 2 ti svegliassi alle 5, perché alla fine se vai a dormire alle 10, so, se ti svegli alle 5 hai dormito 7 ore.
Sì, è vero, però il fatto qual è? Almeno nel mio caso, io vado a letto più tardi perché magari c'ho da finire la roba per il giorno dopo e non mi accollerei il rischio di svegliarmi
Sì,
presto la
sono
mattina con il rischio
d'accordo.
di non finirla. Cioè, preferisco andare a letto alle 5 di un
C'hai tutta
mattino.
la notte davanti e sì,
Esatto.
guarda, cioè, sono d'accordo con te. Però se uno volesse, secondo me potrebbe farlo. Il problema è che non vogliamo nemmeno, cioè io non ho intenzione di andare a dormire alle 10 di sera e poi svegliarmi la mattina presto per fare cosa. Cioè, preferisco la sera magari guardarmi un
D'accordo.
film da correre. Però, ecco. Niente, quindi se inizialmente un picco di hype ce l'abbiamo avuto, adesso male male.
Però il popolo del
Sì.
Pointer Podcast vuole sapere cosa sta facendo Alessandro se la sta continuando a usare. Perché non l'ha
Ah, no, ma
detto.
no, nel senso, il fatto è che non la usi, no? Nel senso che
Ok. Ce l'hai
guardi quanto
installata, ma
sei.
non la usi.
Sì, no, la apri di giorno in giorno per vedere
Ah,
quanto
però
hai
la
di
stai
debito di
usando,
sonno.
quindi. Perché comunque la
apri. Dipende cosa intendi, perché usarla per me significherebbe che alle 10, quando lui mi dice andare a letto, mi metta a letto. E non lo sto facendo. Quello che mi sono limitato a fare è cercare di ridurre il debito di sonno. Quindi vuol dire magari vado a letto a mezzanotte, però comunque cerco di dormire almeno 8 ore e poi piano piano quella mezz'ora in più che mi stima lui la recupero in qualche altro modo. Sì.
E scusate, l'unica cosa che faccio io è che ogni giorno a me continua a mandarmi una notifica, da adesso in poi cerca di bere meno caffè, a me istintivamente prendo, mi alzo e vado a prendere il caffè, perché mi dice da quest'ora in poi dovresti non assumere caffeina per andare a letto.
Ah, non ci ho fatto caso io.
Ma nemmeno io in realtà, continuo a prenderlo però.
No, la cosa che volevo dire un po' di in generale di questo tipo di app, perché in passato... Per anni ho portato la Mi Band, poi l'Apple Watch, e lì sembrava che se non avevi l'app per tracciare il sonno, ecco che ci fai con l'Apple Watch se non tracci il sonno. Quindi io tuttora mi tengo sempre l'Apple Watch al polso anche la notte, ma in realtà la verità è che lo uso per vedere l'ora quando mi sveglio la notte, mi alzo e vado in bagno e la sveglia la mattina. La torcia ogni tanto, sì, è vero. Ma la sveglia la mattina soprattutto, che è una cosa... Cioè, probabilmente comprerei un'altra Apple Watch solo per la sveglia la mattina, ma a quel punto forse basterebbe anche il Mi Band.
Io comunque invece... scusa, poi lo chiudiamo sto mega parentesi. Il tracciamento del sonno sull'Apple Watch continuo a usarlo, continuo a guardarlo, e tutto sommato secondo me è anche utile, nel senso che quando poi vedi che stai in un periodo in cui sei... più attivo, dai un'occhiata a quanto hai dormito, c'hai due statistiche, due di numero, perché non è da tante, sulla qualità del sonno.
Però ecco, la cosa è questa, cioè l'app ok, bellissima, mi fa il grafico, assolutamente, non l'apro più, l'avevo pure comprata all'epoca, sì tra l'altro, l'avevo anche comprata Autosleep all'epoca, però la domanda che poi ora mi faccio e dico, ma c'ho bisogno dell'Apple Watch che mi dica che ho dormito bene o male? Cioè, non mi rendo conto se sono stanco o meno? Non mi rendo conto che se ho dormito più ore poi effettivamente sono più riposato? Cioè, non credo di aver bisogno di un'app che mi dica che ho dormito bene, che ho dormito male, che bisogna che dormo di più, che bisogna... Cioè, sono tutte informazioni che secondo me tu riesci a capirlo. Poi lì magari ti dice, sì, hai dormito poco, ok, vabbè, lo sapevo, ho dormito 3 ore perché sono andato a dormire alle 5 e alle 8 ero in piedi. Probabilmente l'avrei capito anche da solo. Cioè, secondo me, anche il discorso del caffè, per esempio, no? Tu in maniera, sei cosciente che magari ne bevi troppo, però te ne freghi, lo bevi comunque. Se anche ti arriva la notifica, vedi, la ignori, non è che dici, ah no, perché adesso l'app mi ha detto che non devo bere caffè e non lo bevo. No, lo bevi lo stesso perché ti va. E secondo me quindi è come diceva Alessandro prima, tu vedi l'app, pensi che sia utile in qualche modo, quindi ti convinci che ti aiuti in qualche modo.
Ma guarda, sono d'accordo, penso che in realtà è che noi siamo affascinati dai dati, ma in realtà noi dei dati su quello che facciamo non ci servono, non servono a nessuno, infatti il mondo tendenzialmente non c'ha nessun dispositivo che gli produce dati sulle attività quotidiane. Però sì. È più una fissa nostra, direi. E ultima mini parentesi, ho cambiato il quadrante dell'Apple Watch perché ho detto veramente, se no non ci faccio nulla. Ne ho scelto uno di quelli un po' più brutti con un botto di complicazioni e adesso effettivamente ogni tanto quando lo guardo ci trovo un po' più di info rispetto a guardare solo l'ora, tipo il meteo. L'ora del tramonto o dell'alba, ma dell'alba non la vedo mai, cioè becco solo quella del tramonto, giusto perché qui magari vado da qualche posto, e poi pioggia e temperatura, ecco. Queste sono adesso le cose per cui...
Quanti gradi ci stanno lì?
Comprare l'Apple Watch. In questo momento 14.
Ok, 10 gradi in meno di qui.
Allora, che cosa bellissima. A proposito di quadranti, apriamo questa parentesi. Sono tutti brutti in culo, quelli che potrebbero essere utili. Quelli che non sono
bello,
utili...
anche la luna, cazzo.
Sì, però quella roba lì, di tutta quella roba che c'è, non la usi mai.
Invece
esatto, no, ma c'è lo stesso io tuo. C'è
no,
lo stesso, cioè, guarda.
Pro Max.
Sì, ok, chiaro. Però, cioè, l'impostazione è la stessa.
Il colore è più bello comunque, però l'impostazione è la stessa.
Sì, credo di avercelo messo nero lo sfondo perché l'idea è che risparmio energia, però, batteria, però quello che ho io ad esempio è in basso a sinistra i timer, ok, okay. Poi ho la bussola perché magari mi perdo, e poi a destra credo che sia la temperatura, ma la cosa bella è che è centrale.
Scusa, perché?
No, ho fatto una battuta, non lo so. Esteticamente mi piaceva metterci la bussola, ma non ci faccio grandissimo niente. Però nella parte centrale c'è sostanzialmente, cioè diciamo delle... mi fa vedere l'overview della giornata con le call che ho, o comunque gli impegni. Quindi in realtà la cosa comoda qual è? Che se io guardo l'Apple Watch, vedo che magari fra 2 ore c'ho un meeting o cose di questo tipo. Quindi
io penso comunque che se qualcuno ci sentisse parlare di sta cosa, non so quanto, perché anche questa cosa qua, cioè, ho tutte cose che alla fine puoi fare tranquillamente da un computer, da un telefono, quindi se qualcuno ci sente parlare che abbiamo bisogno di guardare su un orologio quali sono gli impegni, probabilmente...
Vabbè, ma è il colpo d'occhio, no?
Sì, sì.
No,
sì.
Ma è chiaro che l'Apple Watch è inutile.
Ok, su questo concordiamo.
Ci diamo solamente una ragione... Sì, ci stiamo semplicemente giustificando il fatto di portarlo.
Ok, ma la cosa fondamentale è che concordiamo d'accordo. Almeno su questo.
Però c'è la torcia.
Però la torcia, sì. Pensa che quello di Eugenio la fa anche ora più potente la torcia, credo. C'ha lo schermo che raggiunge una luminosità più alta ancora. Se ti perdi la notte, ti ritrovano in mezzo ai boschi, si accende la torcia.
Prima è l'Apple e l'Apple Watch certe capocciate agli armadi adesso invece
rimanendo in
ma
tema
invece
Apple,
vai lancia Luca
da quale iniziamo?
Allora vai. Iniziamo dal prodotto più piccolino che hai provato, perché quello più grande lo lasciamo più là, così la gente non smette di ascoltarci adesso.
Esatto, dobbiamo anche dire che è quello grande. No, pensatelo voi.
No, comunque, no. Pensate che è in un paese dove vendono una cosa che in Italia non c'è.
Il panno, no, AirPods 4 con cancellazione del rumore. Io cancellazione del rumore c'avevo solamente le AirPods Max, quindi le auricolari con cancellazione del rumore non le avevo mai provate. Per me sono favolose. L'ho provate proprio in maniera proprio pratica sui mezzi pubblici. Entri in metropolitana con il delirio, attivi la cancellazione del rumore, non senti più quasi nulla. Quando parli anche dentro la metro con persone, con le persone al telefono, non sentono il rumore intorno, perché queste AirPods hanno cancellazione del rumore sia per te che ascolti, ma anche cancellazione del rumore dal microfono. E esteticamente sono praticamente uguali alle precedenti, hanno cambiato leggermente il case, hanno leggermente diverse, ma sono praticamente la stessa cosa. E in più, cose carine che ho visto, c'è il riconoscimento di quando sei in conversazione, quindi se tu c'hai la cancellazione del rumore attivata ma inizi a parlare con qualcuno, c'ha 3-4 secondi di ritardo, deve capire che stai realmente parlando con qualcuno e non è uno che ti è passato vicino parlando, però ti disattiva la cancellazione del rumore mentre parli e te la riattiva nel momento in cui smetti. Anche lì c'hai un po' di secondi di ritardo perché capisce che non è una pausa. Però funziona bene, l'ho provato e funziona bene.
Senti, io ad esempio vivo in modalità trasparenza, cioè nel senso non...
Allora.
Cancellazione di rumore, perlomeno, cioè le pro, ma non... La cancellazione di rumore è troppo invasiva, mi piace un pochino più sentire quello che c'è intorno.
Allora, io non l'ho ancora provata bene, la trasparenza. Le uso in questo modo, quando sto in giro, non ho proprio niente attaccato di cancellazione, perché ho paura che mi prendano sotto perché magari non sento una macchina. Mentre invece quando entro su metro, su un posto parecchio affollato, dove però non c'ho nessun tipo di rischio perché magari sto semplicemente in piedi o seduto, allora attivo la cancellazione del rumore e ascolto la musica, i podcast. E
perché non usi la trasparenza?
Perché non mi interessa sentire il rumore sottofondo. Comunque la cancellazione del rumore qualcosina senti, cioè non sei completamente isolato, E alla fine va bene così, cioè nel senso il casino delle persone intorno non mi va a sentirlo e quindi
Però quando sei in
mi cattivo
strada,
proprio tutto.
quindi c'hai una usi la modalità quella in cui non senti, cioè la modalità che non è trasparenza e che non è cancellazione di rumore.
Cioè, è come se fosse
Esatto,
una cuffia
proprio
normale.
disattivo le modalità, è come se ci avessi le AirPods precedenti.
Un paio di domande. C'hai controlli touch?
C'ha il solito controllo che c'erano anche le AirPods 3, quindi clicchi sul bastoncino, non c'è il controllo touch. Un'altra cosa che hanno messo, che non so se è compatibile anche con le precedenti, ma che è simpatica, puoi rispondere alle telefonate facendo sì con la testa o no con la testa.
Sì,
Simpatico, non lo
mamma mia.
sapevo.
L'altra cosa che ti
Questa non la
volevo
sapevo.
chiedere, ok, ha detto se parli con qualcuno, capisce che parli con qualcuno, allora toglie la riduzione del rumore. Il contrario lo fa, nel senso, perché mi ricordo sto video durante una delle presentazioni, cammini per strada. Passi vicino, c'hai la modalità trasparenza, la modalità normale, passi vicino a, non so, uno che usa il martello pneumatico per strada e si attiva da solo la cancellazione del rumore, o comunque cancella quel rumore,
Non
cioè,
credo, non
ok,
credo.
forse sono sulle
Non,
pro
o,
quello.
allora, penso di no, o comunque non mi è capitato di provarla.
Comunque in generale gli AirPods mi sono uno dei best product di Apple.
Io, guarda, ormai è una settimana e sono stato un acquisto favoloso. Tra l'altro, il prezzo non è nemmeno esagerato, quindi secondo me è un acquisto veramente top.
Anche perché oggettivamente altre cuffie sul mercato che no, vabbè. Diciamo, io c'ho il trauma delle Xiaomi che 30 euro, ma tipo le persone quando te le mettevi non ti sentivano quando parlavi, quindi le potevi usare soltanto come cuffie per ascoltare la musica. Invece le AirPods ti sentono benissimo, c'è la trasparenza, mi piace un sacco, e quindi se mi si
Ma mi
rompe
avete
subito le
incuriosito,
comprerei subito.
proverò la trasparenza comunque.
Io pure uso
No,
sempre
è che comunque
quelle.
alla fine non è un, cioè non la vivo come un faccio entrare il rumore dall'esterno, ma è una sorta del tipo sembra che c'è la musica che arriva anche dall'esterno, no? Nel senso.
Che quando l'ho attivato a me sembrava che l'audio venisse dai microfoni, cioè come se mi sentissi rumori fuori amplificati, però magari mi sbaglio, è stata solo una sensazione, non lo so, voi lo usate,
Boh,
non so com'è.
non lo so, non lo so.
Io l'ho usata sempre
Diciamo.
solo quella, quindi non so bene qual è quella che non è trasparenza e non è. Quindi non te lo so dire in realtà. Però questo non è l'unico prodotto Apple che hai provato. E ora siamo tutti
No.
interessati a sapere
Sì,
del
anche perché non ci ha detto
secondo.
ancora nulla. Cioè, o meglio, poco.
Ci ha parlato dei
No,
rinoceronti, ma.
il panno per pulire il Mac è stato beh, no, ho provato l'Apple Vision Pro perché qui in Francia è disponibile e da noi no, non so per quale motivo. E, intanto questo l'ho solo provato e non l'ho preso purtroppo. Ho fatto un test, tra l'altro il test andava prenotato e in quel periodo, essendo usciti gli iPhone, lo facevano solamente in francese perché hanno detto qui c'è molta gente che viene a ritirare l'iPhone, quindi la presentazione l'ho fatta in francese. Però, a parte questo, mezz'ora di presentazione dove ti fanno vedere, intanto ti fanno fare il setup e noi l'abbiamo visto, lo sappiamo che in realtà basta che con gli occhi guardi su un punto, fai il tap con le dita e selezioni quello che devi selezionare. Io non mi aspettavo che fosse così preciso. Cioè, raga, c'hai una barra piccolissima con 4-5 icone una vicino all'altra e tu guardando su una e facendo il tappo con le dita riesci a prendere esattamente quella che vuoi. È una roba allucinante. Però partiamo da zero. I materiali sono bellissimi, come ci aspettavamo. Te lo metti in testa, io l'ho portato mezz'ora, massimo 40 minuti, non lo senti. Giuro, non dava fastidio. La batteria te la fanno mettere in tasca, sulla tasca dietro dei jeans e non dà fastidio. Non posso dire nemmeno che sia bello averla. Cioè, all'inizio quando mi muovevo c'avevo la sensazione del ma questo cavo magari è attaccato a qualcosa perché c'hai sempre l'idea del cavo attaccato al muro, in realtà c'è la batteria dietro e quindi non succede nulla. Però la senti un po' la cosa che c'è un cavo attaccato. Poi vabbè. Mi hanno fatto provare un po' le classiche cose, apri le varie applicazioni, le muovi, le metti una vicino all'altra. Carino, non posso dire di averlo provato abbastanza per dire che lo utilizzerei per andare su Safari e andare a vedere un sito, questo non lo so. Però la cosa carina, mi hanno fatto vedere le foto. Se con un iPhone 15 Pro fai una foto panoramica, la foto panoramica sull'Apple Vision Pro la vedi come una foto completamente immersiva dove ti puoi girare a 180 gradi e vedere la foto. Mi hanno fatto vedere i video interattivi, video diciamo in 3D, non so bene come si chiamano. C'era un video di compleanno dove c'era la mamma con due bambine che festeggiavano il compleanno e tu cazzo eri lì dentro. E dico, vabbè, mo prendo la torta, cioè eri veramente
Prendo la bambina.
prendo la bambina dentro la torta. Poi, per me la parte più bella rimane quella di intrattenimento. Mi hanno fatto provare Apple TV con intanto la modalità cinema, e per me nel momento in cui me l'hanno fatta provare, quella lì era sufficiente per dire ok, mettimi in una scatola e lo rubo. Bellissima, sembra veramente stata un cinema, nonostante la stanza fosse piccolina, quella in cui ero. Ti dava proprio la sensazione di profondità, da averci uno schermo gigantesco, stupendo. L'audio lo senti bene, chiaramente non è come avere delle cuffie di alto livello. Immagino che ce le puoi collegare le cuffie, che siano le AirPods classiche o le Max. Luca fa sì, quindi sì. E poi, oltre alla modalità cinema, hanno fatto provare anche la modalità dei video interattivi. Intanto, vabbè, tipo c'era il video dove sei in acqua con gli squali e te vedi dentro l'acquario con loro, oppure a un certo punto, e questo ve l'ho accennato all'inizio, è passata una mandria di rinoceronti che mi sono venuti addosso e io vi giuro, ti dava quella sensazione di oddio, mi stanno correndo contro.
Cavolo.
Non è stato super piacevole. Poi c'è tutte le varie applicazioni tipo pezzetti di partite NBA, viste da bordo campo, e anche quella è un'altra di quelle cose per cui dici ok, se questa roba qui ce l'ho per tutte le partite, io lo voglio ora. Hanno fatto dei pezzetti di partite di calcio. Il problema è che non so, non mi sono informato in realtà, se queste cose le puoi vedere sempre o se è una roba ad hoc per le presentazioni. Cioè, so, dei video fatti ad hoc, tipo chiaramente il pallone che ti viene contro e ti viene a scansarti perché ti sembra di stare lì dentro. Per me merita l'hype che c'avevamo all'inizio, che poi col tempo è calato perché non se ne è parlato più, però per me lo merita tutto. E gli ho chiesto se me lo facevano provare con MacBook Pro perché volevo vedere com'era lo schermo. Chiaramente invece loro hanno la demo bella e pronta, sanno quello che devono fare, quindi mi hanno detto che non era possibile. Però ecco, per quello che ho provato, se non fosse la prima generazione e se non costasse così tanto, l'avrei preso. Forse anche a questo prezzo, se non fosse la prima generazione, un pensierino ce lo farei.
Ok, ti faccio due domande. Una, la risoluzione, cioè, com'era? Ok,
Clamorosa. Allora,
quindi.
distinzione, aspetta. Risoluzione dei video, clamorosa. Sembrava di vedere un video. Non riesco nemmeno a quantificartelo, però effetto cinema veramente, quindi top. Invece, quando metti in trasparenza l'Apple
Sì.
Vision Pro e quindi vedi le persone che c'hai davanti, lo vedi che non è come vederle con gli
Ah, sì,
occhi, c'hai un po' leggermente sgranati, che
c'è
comunque
ritardo?
no, ritardo zero.
Ok.
Li vedi bene, però appena messo c'è quella sensazione di ok, oddio, non è, cioè, non so come farlo, non è esattamente come quando non porti l'Apple Vision Pro, ecco. Poi qualità
Certo.
comunque altissima, però lo vedi che c'hai davanti delle telecamere, stai vedendo le telecamere, ecco.
E hai provato a scrivere qualcosa?
No, non me l'hanno
Ok.
fatto provare. Provato a ridimensionare cose, scrollare, quindi le varie gesture, e le gesture vengono abbastanza naturali, cioè cioè dopo i primi 2 secondi in cui te le spiegano dici ok, sembrano movimenti naturali.
Qualcosa con gli occhi l'hai usato?
Con gli occhi ho fatto solamente la selezione delle cose e poi tutto il resto in realtà lo facevo tipo zoom o ridimensionare le finestre, lo facevo con le mani e veniva veramente naturale, super preciso, praticamente ovunque fossero le mani me le prendeva. Non c'era quella cosa del ah non mi prende la gesture perché le mani devono stare in questa posizione, no, prendeva sempre.
Mi stai incuriosendo, purtroppo questa roba qua è invendibile secondo me, proprio perché cioè o ti fidi sull'esperienza di qualcun altro o non, se non la provi non sai che effetto ti fa, che sia chiaramente il problema di tutti gli Oculus e cose VR e AR.
Poi lo sai che in realtà anche quando la provi, provandola per mezz'ora dici ok, bellissima, prendete i miei soldi, però non è sufficiente per spendere 4.000 euro in realtà.
Sì.
Cioè, sì, bello, no? Però in realtà tutte le modalità di intrattenimento, prima ci vorrei vedere una partita di basket, ci vorrei vedere un paio di film prima di dire guarda, ok, lo compro, perché, boh, chissà.
Sì. Io ho l'impressione che a parte sia, come hai detto tu, l'hype iniziale, ok, ma poi nella realtà... Non so quanto la cosa sia andata avanti oltre a quella hype iniziale. Abbiamo visto l'aggiornamento che alla WWDC hanno rilasciato WatchOS 2.0, novità pochine, app che comunque degne di nota che sono arrivate lì sopra non mi sembra di averne viste nel corso dell'ultimo periodo, non se ne legge quantomeno. Sembra quasi un qualcosa già di abbandonato, e forse il motivo per cui è in questa situazione probabilmente è proprio la qualità enorme che c'ha questo prodotto, che però l'ha portato a avere un prezzo che è completamente folle per un prodotto che ancora non sai bene cosa farci, no? Perché alla fine stai comprando una cosa che non sai bene cosa ci farai, cioè tu compri questa cosa sperando che poi trovi un modo per usarla. Non è un computer che dici vabbè, il computer lo so bene o male come lo userò, no? Cioè sei abituato. Questo è un qualcosa di molto futuristico che però non usi come un computer, non lo giustifichi nemmeno il fatto di acquistarlo. Sì, bello che ci vuoi vedere il film, però non giustificherebbe un costo di quel tipo. Infatti anche per questo penso, stavo leggendo notizie che Apple sta cercando di produrre la stessa cosa ma con un prezzo più basso, mettendo schermi che abbiano una risoluzione più bassa, in modo tale che non costi 4.000 dollari, 4.000 euro, perché oggettivamente è troppo. Non so...
Allora...
Ah sì, vai.
Io ti dico che secondo me quello che c'è adesso potrebbe anche essere sufficiente, perché... Per quanto mi riguarda, le applicazioni di intrattenimento, scorrendo al volo, le streaming ce le so tutte. Vorrei capire, e non lo so, ma non mi sono informato, tipo le varie app NBA, che tipo di partite le fanno vedere, perché se le fanno vedere a bordo campo è una roba bella. Per me, quello, quindi intrattenimento e la possibilità di utilizzarlo col Mac, se ti danno la possibilità di provare sia il Mac con l'Apple Vision Pro, che per bene le varie applicazioni di intrattenimento, per me già basta per comprarlo senza che esca molto altro. Chiaro che il prezzo è deterrente, costasse un po' meno. E in più aggiungo pure che mi sembrano lo vogliano vendere, perché è uscito un anno fa, ancora in mezzo Europa non c'è. Se lo compri per esempio in Francia non puoi utilizzarlo con un Apple ID italiano, quindi devi fare il cambio di località, cioè tante complicazioni per una roba che costa 4.000 euro.
Sì, sì.
Ma hai prenotato per poterlo provare o sei andato lì e via?
No, ho dovuto prenotare.
Ok.
A 4 giorni, perché era tutto pieno, ma perché in realtà ce n'hanno 3-4 slot da mezz'ora, 40 minuti l'uno, più il tempo che switchi. Non è che c'hanno così tanti slot.
Comunque vedevo che in realtà è da giugno che è arrivato, fine giugno è arrivato in Francia. E Non l'avevi detto prima, tenendolo però in testa, come ci si sta? Cioè, è pesante dopo un po', pensi che ci si riuscirebbe a rimanerci qualche ora o...
Allora, da quello che ho visto in diciamo mezz'ora, non l'ho proprio sentito. Non ho percepito il peso sulla testa, non ho percepito nemmeno fastidio nell'avercelo sul naso, sugli occhi, quindi proprio bene. Però da qui a dire che lo posso tenere 3 ore, non lo
No,
so. Andrebbe provato 3 ore, perché poi magari dopo un po' dici, vabbè, non fa male il collo.
sì.
Non lo so.
Sì. Boh, allora, questo dispositivo è sicuramente un passo verso un futuro in cui magari non useremo più smartphone, non useremo più computer. Meta probabilmente ha fatto un passo ancora in più, perché Meta probabilmente credo, almeno dal mio punto di vista, quello che ha fatto vedere ai giornalisti di The Verge è il futuro, credo, perché stiamo parlando di un prodotto che si chiama Meta Orion, che è un prodotto in preview, nel senso che non è ancora in vendita, e il motivo per cui non è ancora in vendita è legato a quanto costa produrre questo prodotto. Perché se abbiamo detto che costa tanto un Vision Pro che costa 3.999 euro in Francia, questi occhiali di Meta, che si chiamano Meta Orion, come ho detto prima, la produzione, produrne uno costa 10.000 euro. Io però vi inviterei a guardare il video che hanno messo su The Verge riguardo a questo occhiale, perché secondo me è quello a cui si vorrà arrivare. Perché, ok, il Vision Pro bello, ma non ci vai in giro. Perché oggettivamente non puoi portarti in testa un affare del genere mentre vai in giro. Però immagina di invece indossare un paio di occhiali che se li guardi, ok, sembrano un po' più massicci di un paio di occhiali normali, ma sono quasi normali occhiali. Però c'hai una realtà aumentata all'interno di questi occhiali. E secondo me è lì che andremo a finire poi col passare degli anni. Immaginati gli occhiali di Meta e Ray-Ban, ma con molte funzionalità in più, come possono essere queste di realtà aumentata che hanno questi Meta Orion. Andando un po' in ordine, vedendo un po', il video, ci sono alcuni dettagli che secondo me vale la pena un po' analizzare. Innanzitutto, Meta stessa ci sta puntando tanto su questo tipo di prodotto, e Zuckerberg l'ha definito un Holy Grail. Da anni stanno investendo su questa piattaforma perché hanno la sensazione che nell'era post-smartphone si andrà verso questa direzione, verso l'utilizzo di un dispositivo indossabile, come possono essere un paio di occhiali, che ti permette di fare un po' tutto. Quando hanno iniziato a lavorare su questo prodotto, non c'era ancora tutta l'hype della generative AI che abbiamo oggi. La fortuna ha voluto che l'hype della generative AI fosse poi accoppiato a questa tecnologia e ha permesso di produrre questo tipo di occhiale. E l'occhiale, diciamo, come ho detto, è un normale occhiale, però la realtà è che poi in realtà è diviso in tre parti, nel senso che hai gli occhiali che ti tieni in faccia, hai un braccialetto che ti metti al polso e hai una specie di unità di computazione, non so bene come chiamarlo, un affarino che praticamente è un po' come la batteria dell'Apple Vision Pro, senza filo però, su cui in pratica gli occhiali mandano la computazione in sé, in modo tale da far durare di più la batteria. Il braccialetto è anche quello, secondo me, piuttosto interessante come funzionalità, come tecnologia, perché questo braccialino praticamente tu lo metti al polso e è in grado di capire come tu muovi le dita. Quindi se vuoi per esempio cliccare su un'icona, muovi il dito e quello capisce che stai cliccando. Gli occhi, come nel Vision Pro, sono il puntatore del mouse. Il giornalista di The Verge ha detto che qua il puntatore funzionava anche meglio del Vision Pro. E in passato qualcosa di simile c'era già stato, anche gli occhiali di Meta diciamo che vanno un po' in questa direzione, ma sono una versione molto antiquata rispetto a questo qua, perché qui siamo proprio di fronte a un dispositivo di realtà aumentata, nel senso che nella montatura degli occhiali ci stanno dei proiettori e sulle lenti che hai davanti agli occhi, vengono proiettate le varie informazioni che vuoi vedere, che sono informazioni che però si vanno a unire con tutto quello che c'è intorno a te, nel senso che tu tramite gli occhiali vedi, non so, quello che hai davanti, e però riesci a, non lo so, fissare un qualcosa nello spazio, aprire una schermata, fare una videochiamata e vedere magari nel frattempo la persona con cui stai parlando. E tutto questo quindi si sovrappone al mondo reale, come diceva prima Eugenio col Vision Pro, e vedi però fluttuanti questi che Mark Zuckerberg chiama ologrammi. Diciamo che forse un'altra cosa carina che si vede nel video è il fatto che questi occhiali possono anche comunicare tra loro, nel senso che due persone che indossano questo stesso tipo di occhiale possono in qualche modo fare delle cose insieme in questa realtà aumentata. Nell'esempio che facevano c'era Zuckerberg che giocava a ping pong con il giornalista di The Verge, e praticamente ognuno aveva sul suo occhiale la parte di schermata di Pong, e semplicemente si muovevano e facevano andare la pallina dall'altro lato. Cosa ci si può fare oggi con questo dispositivo? Come ho detto, è molto integrato con l'AI, come lo sono anche i Meta Ray-Ban, con la differenza che però c'è la possibilità di non solo andare a riconoscere magari quello che stai vedendo, come fai anche con i Meta Ray-Ban, ma anche a un certo punto di fissare, per esempio, delle informazioni sui vari oggetti. Nell'esempio che fa lui, lui guarda dei prodotti alimentari e sopra ognuno di questi dopo un po' compare la scritta, che ne so, ananas, banana, per ogni prodotto compare il nome del prodotto stesso. E lì interagisce poi con la chat di Meta AI e va a chiederti, ad esempio, cosa posso farci con questi prodotti. E quindi questo è un qualcosa in più rispetto a quello di Meta AI. E poi ho detto, vabbè, possiamo comunicare con altre persone, possiamo giocarci con altre persone. E la qualità del display, visto che prima Eugenio diceva di quello del Vision Pro, secondo il giornalista di The Verge non è eccelsa, nel senso che non, lui ha detto proprio questo: non ci guarderei Avatar, ma va bene per tutto il resto. E è stato fatto, e questo l'ho scoperto leggendo un po' l'articolo, una grande innovazione dal punto di vista però di quello, diciamo, dell'angolo di visuale, e quindi un po' anche dell'hardware del dispositivo, perché rispetto a dispositivi più datati l'angolo di visuale di questo tipo di dispositivo è di 70 gradi, e la cosa che porta molto in alto il prezzo di questi Meta Orion sono proprio le lenti, perché praticamente le lenti sono fatte di un materiale che si chiama carburo di silicio, che costa tantissimo. E la speranza di Meta, quando hanno iniziato a lavorare su questo prodotto nel 2018, se non vado errato, era che tutti iniziassero a utilizzare questo carburo di silicio e che quindi il prezzo si abbassasse, cosa che non è successa, e quindi ecco perché oggi costano ancora 10.000 euro. Quello che hanno fatto è produrre 1.000, tenerli internamente all'azienda, farli provare adesso per esempio a The Verge, in modo tale probabilmente che anche la concorrenza sa che questi esistono, che loro hanno fatto grossi progressi e che mostrano in qualche modo i muscoli su questo tipo di tecnologia, che per carità non è pronta per le masse, ma solo perché costa tanto produrli. Però oggettivamente, tra il comprare questi e il comprare il Vision Pro, forse questi sono ancora di più nel futuro, se non consideri il costo, perché qui si parla di un prodotto che magari utilizzi proprio tutto il giorno, non soltanto nel momento in cui entri nel mondo del Vision Pro. Prima di lasciarvi un attimo anche scambiarci un po' qualche opinione, sembrerebbe, cioè da come l'ho intuito io, questo dispositivo, no, questo l'hanno già detto in realtà, però un po' dopo io ci ho un po' romanzato sopra, l'idea è che questo sia il dispositivo dell'era post smartphone, nel senso che a un certo punto l'umanità si smetterà di utilizzare lo smartphone e andrà verso dispositivi di questo tipo, dispositivi indossabili, come possono essere per esempio gli occhiali, o come possono essere, non so, quegli altri AI pin di cui abbiamo parlato in passato. Questi mi sembrano più interessanti oggettivamente. E perché però c'è così tanto interesse verso questa era post smartphone? Una cosa che dicono, che secondo me è piuttosto interessante nell'articolo, è che lo smartphone in sé, ok, sì, lo vendi e c'hai un guadagno, quindi lo stesso discorso vale poi per gli occhiali di Meta, c'hai un guadagno vendendoli, però c'è anche un discorso di tanti altri introiti che ci puoi avere una volta che hai venduto un prodotto del genere. Dicevano ad esempio loro nell'articolo degli App Store, no? Oggi ci stanno due sistemi operativi. Se vuoi comprare un telefono, o ti compri un telefono con Android o ti compri un telefono con iOS. Apple o Android vendono servizi sopra al telefono, vendono app sopra al telefono, e quindi hanno un dominio assoluto anche di questi store. Meta su questi store, specialmente con quello di Apple, ci ha avuto qualche problema in passato. Quindi se Meta tra 10 anni diventa il leader incontrastato dell'era post smartphone, in cui tutti decidono di andare in giro con degli occhiali di questo tipo, Meta riesce non solo a venderti l'occhiale, ma ti vende anche tutti i servizi che ci stanno sopra, che sono, per esempio, possono essere servizi di AI e possono essere anche tutte le app che fai girare su questo tipo di dispositivo. Quindi c'è tutto un mondo che va oltre al semplice ti vendo gli occhiali. Sembra un mondo un po' alla Black Mirror, perché andare in giro comunque con questo tipo di occhiale non so quanto non sia un po' distopico, ecco. Però allo stesso tempo io sinceramente, vedendo questi occhiali, mi viene ancora più voglia di provare quelli di Ray-Ban, che so che non sono comparabili a questi ovviamente, perché sono molto più indietro come tecnologia, però allo stesso tempo li vedo più utilizzabili rispetto a un Vision Pro.
Beh, allora, io so casi d'uso diversi, no?
Anche secondo me.
Cioè, poi tra l'altro questa cosa del... off topic, no? Mentre parlavi mi era affascinato un po' questa cosa del carburo di silicio, giusto?
Sì.
E diciamo, c'è stato un dubbio per qualche anno, sembrerebbe, sul fatto che fosse cancerogeno in qualche modo. Poi a un certo punto, nel 2020 c'era scritto che potrebbe essere cancerogeno. Dopo il 2020, a un certo punto sono incominciati a uscire degli articoli che dicevano che non era
su Facebook.
Chiaramente su Facebook. Però ecco, sì, insomma, un po' dubbioso come...
Io c'ho tantissimo hype, ho visto un po' quell'anno, ho visto bene il video in realtà, ho letto un pochino. Sono d'accordo, Vale, secondo me sono due dispositivi che mi sembrano paralleli, non si fanno, cioè probabilmente si fanno concorrenza tra loro per il prezzo, perché difficilmente uno in questo momento riuscirebbe a comprare entrambi, ma anche solo uno dei due, però in un mondo in cui questi prodotti costano quanto uno smartphone e un tablet, sono esattamente quello che fanno lo smartphone e il tablet, due dispositivi molto simili se non uguali, ma casi d'uso leggermente diversi, per cui compri sia uno che l'altro. Appena esco di casa metto quelli di Meta, appena entro dentro casa e c'ho o da lavorare o intrattenimento, metto l'Apple Vision Pro, secondo me. Però appena esco di casa, l'utilità di quelli, mentre dall'altra parte è veramente intrattenimento per ora, per quello che abbiamo capito, perché poi in realtà non l'abbiamo nessuno di noi provato bene, quelli di Meta ci vedo tanti possibili casi d'uso, da quello che dicevi, vado al supermercato, non so che ricetta fare, inquadro il frigo e mi dice prendi quello, quello e quello per fare questa ricetta, al tantissime robe, veramente tanti casi d'uso.
La cosa che mi fa un po' tristezza a un certo punto, immaginati questi dispositivi che le porti al loro apice, no? Dove ti metti questi occhiali che sono magari anche carini, che ti danno tutte le informazioni sull'ambiente, che ti guidano nell'ambiente. Immaginati di andare a un supermercato, non, potenzialmente non c'è nemmeno più bisogno di chiedere a qualcuno nel supermercato dove trovi qualcosa, o cose di questo tipo, no? Cioè, vai a tagliare moltissimo l'interazione con le persone, perché stai riducendo ancora di più come dire, quei momenti in cui devi interagire con delle persone, semplicemente, che okay? Non lo potrei dire meglio di così.
Sì, però è pure vero che io di interazione al supermercato ne faccio molto poche. Cioè, addirittura adesso nemmeno più con la cassiera, perché vado alle casse automatiche. Quindi, sì, a parte il caso remoto in cui non trovo i cereali e chiedo al commesso dove stanno i cereali, che poi...
Sì, esatto, quella roba
lì,
è un
caso
comunque,
specifico,
no?
Però sì, cioè...
Sì, che poi, cioè, ora noi, per esempio, anche per cercare le direzioni per le strade, cose del genere, abbiamo il navigatore, abbiamo Maps sempre a portata di mano, però se non c'era quello ti obbligava a fare un po' di interazioni, magari conoscevi anche altre persone, cioè voglio dire che quei piccoli momenti che togli magari ti potevo permettere di conoscere persone nuove che magari poi diventavano amici, ragazzi, cose del genere. Non lo so, è un discorso vecchio, però secondo me c'è un po' questo... cioè ti porta a un'alienazione abbastanza importante, perché poi diventano dispositivi talmente comodi che poi non ne fai sicuramente più a meno, cioè se li idealizzi su come dovrebbero arrivare fra qualche anno.
Però ecco, il Vision Pro forse ti porta più a un'alienazione rispetto a un paio di occhiali, perché in qualche modo pensa su un posto di lavoro, cioè pensa magari di persone che preferiscono lavorare con Vision Pro, perché magari si trovano bene. Però metti in un ufficio in cui c'hai 3-4 persone che stanno vicine e che hanno il Vision Pro addosso, quello diventa in effetti un po' un po' alienante, no? Quello sì,
anche
quello sono
d'accordo.
In teoria ti vedi, però sì comunque non è il massimo girasse e vede uno con... Cioè già se portano le cuffie uno tende a dire vabbè, sì, magari non mi rompo le palle, figurati se porta le cuffie e un affare davanti agli occhi, dice vabbè, ok, forse no.
Esatto, però invece con gli occhiali sei comunque più abituato a vedere una persona con gli occhiali, non la vedi strana e quindi magari c'è più interazione anche, forse, non so. Io so, vedendo questo video... Sono abbastanza sicuro che l'Apple Vision Pro, se tu lo confronti con la tecnologia che fanno vedere in questo video e che c'hanno questi occhiali, l'Apple Vision Pro oggettivamente sembra quasi vecchio come dispositivo, grande in quel modo. Io capisco quello che dite voi, che dite ok, è un dispositivo per anche l'intrattenimento, qui chiaramente non ci vedi il film, però qui lo vedo come un qualcosa che davvero può essere sostituto dello smartphone, sì, in effetti, ma in effetti forse ci avete ragione, perché comunque il Vision Pro può essere un sostituto del computer, o magari lo sarà in futuro, non lo so, mentre questo si pone come obiettivo sostituire lo smartphone, quindi sì, in effetti sono due casi d'uso diversi. Non so, questo qua sarà che porto gli occhiali, quindi magari lo vedo più vicino a questo dispositivo rispetto al Vision Pro, però magari è solo un'impressione. Sarebbe bellissimo poter riprovare, e anche iniziando magari soltanto dagli occhiali di Ray-Ban, che ancora non ho provato, e a maggior ragione questi, se fosse possibile già acquistarli, sarebbe interessante provarli.
Non so se avete notato comunque il cambio di stile di Zuckerberg, che sembra totalmente un'altra persona.
Vero. Sì.
Molto giovanile.
Comunque Meta come futuro produttore di hardware, magari una, diciamo, come vediamo Apple adesso, fa strano pensarci.
Sì, cioè a me quello che mi evoca in questo momento storico è ok, le cose le prova a fare, ma non sono così al top come magari le fa Apple. E è vero che magari tipo anche, cioè lo faccio un paragone sui device per la realtà aumentata, è vero che costano molto di meno la roba di Meta, però la mia idea rimane comunque che quelli di riferimento sono diciamo l'Apple Vision Pro, ecco. Quindi, non lo so, vedo un po' scadenti, ecco, i prodotti che tira fuori Meta da questo punto di vista hardware.
Sì, però su questo c'ho molte speranze. Ma perché in realtà come ce l'avevamo 10 anni fa con i Google Glass, solo che questi qui arrivano in un momento in cui hanno molta più roba integrata di quello che c'era
lì. Sì.
Chissà tra l'altro che Google non decida di riesumare un progetto morto.
Di ributtarci, sì. Ci starebbe, anche perché di solito quando parte una con un progetto di questo tipo, poi le altre sembra sempre... Che in qualche modo seguano, no? Per non rimanere indietro. Esatto. Mi sembrerebbe strano che non stiano già lavorando a qualcosa del genere, non abbiano già investito su questo tipo di prodotto, no?
Sì, sarebbe anche perché se non entra nessun altro vuol dire che verosimilmente è la strada sbagliata, perché sennò non ci posso credere.
La cosa interessante secondo me sono i prezzi, no? Su cui buttano fuori questa cosa, che buttano fuori questi device, no? Chiaro, sono device molto complessi. Per il resto, al tempo Google fece Google Glass, andarono male, e a un certo punto ha detto no, però questa cosa della R dovrà andare, e quindi incomincio a dare i cardboard, che erano gratuiti, o comunque pagavano una scemata. Sì. Perché mi aspetto che il ragionamento fosse... le buttiamo fuori, vediamo quante persone attecchiscono al fatto che vogliono usare questi cardboard e in qualche modo valutiamo qual è il termometro delle persone riguardo alla RVR. Poi in quel caso poi capiamo se investirci davvero. Quello che è successo evidentemente è che a un certo punto si sono tutti scordati di questi cardboard, si sono scordati tutti la R del VR, è ripartita Apple e mi sembra che siamo ripartiti un po' tutti, che però ha adottato la tecnica del non andare a cercare la grande massa con questi device, ma cercare persone probabilmente molto specifiche che sono disposte a spendere abbastanza, no? Stai prendendo tutte quelle persone che sono disposte a spendere circa 4.000 euro per quel tipo di device. E magari è proprio la politica che vogliono implementare, no? Alla fine non so se vorranno mai provare a abbassare i prezzi.
Io sul Vision Pro ho letto commenti poco positivi anche da parte di persone che usano qualsiasi prodotto Apple e che magari lavorano anche nel settore informazione, diciamo, Apple. E sì, secondo me, per come è adesso, non vedo il futuro, ecco.
No, io aspetto che magari tra 2 anni riuscirà un 2, ecco, in Apple Vision Pro.
Allora, secondo me, sono d'accordo, secondo me uscirà una nuova versione con un piano diverso anche di poterlo vendere, perché dai, oggettivamente è un dispositivo uscito un anno fa ormai, quanto tempo fa uscito? Credo un anno fa, più o meno, sì. Vabbè, diciamo un anno fa, non è possibile che se tu veramente ci punti su quel dispositivo non l'hai ancora commercializzato in tutto il mondo. A me questa roba mi manda fuori di testa, quindi secondo me l'hai messo fuori solamente per proiettare una luce verso di te dicendo ok, io ho settato il livello per questa tecnologia, adesso ce lavoriamo e vediamo come andrà, perché poi ci sta il ragionamento che facevi tu, Ale, dicendo hai settato il prezzo, punti a una nicchia di mercato. Però se pensiamo che adesso un iPhone costa 1.200 euro e quanti iPhone vendono, costa, diciamo, 3 volte in più.
Sì, no, sono d'accordo.
Non venderanno mai un terzo degli iPhone.
Sì. Cioè, secondo me... non li puoi contare poi veramente con gli iPhone, no? Perché...
No, c'hai ragione.
Perché poi, cioè, secondo me l'altra cosa devi considerare sugli iPhone, al di là di tutto, è proprio lo status che ti danno, no? Quindi ti fai piuttosto il finanziamento e c'hai l'iPhone perché c'hanno tutti i tuoi amici e lo puoi far vedere perché sei fuori. L'Apple Vision Pro ce l'hai in casa e lo fai finire una volta perché magari organizzi un festino, lo fai vedere ai tuoi amici, ma poi finisce lì.
Ci sta.
Cioè, e chiaramente ci sono tante componenti, no? Questa è una che vedo, ma ci saranno sicuramente altre più significative. Stavo cercando un po' i dati delle vendite, dicevano che non sono riusciti a superare l'articolo di giugno di quest'anno, del 2024, le 500.000 unità vendute. Cioè, quindi sono
non mi rendo conto di quante siano, però mi sembra molto poco.
Sì. No, infatti.
Non sembrano numeri da Apple. Cioè, da dire, bisogna vedere anche quali aspettative ci avevano, chiaramente. Per dire se è stato.
Sì, infatti stavo cercando perché dice
non te lo diranno mai. Mm-hmm. Poi vedremo un po' come andrà in futuro questo settore della realtà aumentata. Per questa puntata direi che siamo giunti alla fine. Noi vi ricordiamo la nostra pointer chat, trovate il link nelle note della puntata, ci trovate su Telegram, e se volete mandarci una mail c'è l'indirizzo email info@pointerpodcast.it. trovate il pointer podcast anche su Instagram e LinkedIn, dove trovate anche noi tre. Detto questo, io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Un saluto da Luca,
Alessandro
e Eugenio.
Ciao.
Ciao.
Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!